In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Ancora e ancora supplichiamo il Signore che ci doni di accogliere la grazia così abbondante che Egli elargisce in questo periodo forte della Quaresima, la preparazione alla celebrazione dei misteri centrali della nostra fede, la morte e resurrezione del Signore Gesù.
Canto delle salite. Chi confida nel Signore è come il monte Sion, non vacilla, è stabile per sempre. I monti circondano Gerusalemme, il Signore circonda il suo popolo da ora e per sempre. Non resterà lo scettro dei malvagi sull'eredità dei giusti, perché i giusti non tendano le mani a compiere il male. Sii buono, Signore, con i buoni e con i retti di cuore. Ma quelli che deviano per sentieri tortuosi, il Signore li associa ai malfattori. Pace su Israele.
Ecco, possiamo iniziare a vedere insieme anche questo Salmo, il sesto, dei canti delle ascensioni, un'esortazione, ma e anche una parola sapienziale sulla confidenza nel Signore, sul confidare nel Signore.
A me di questo Salmo, che è bellissimo, ma rimane sempre impresso il versetto 3, perché dopo aver detto dall'inizio che chi confida nel Signore come il monte Sion è stabile per sempre, non vacilla, poi al versetto 3 dice che il Signore farà in modo che lo scettro dei malvagi non si fermi, non stia sull'eredità dei giusti, perché i giusti non tendano le mani a compiere il male. Ecco, cioè, pur essendo sicurissimo che il giusto è stabile, colui che cerca di essere fedele al Signore è stabile, non vacilla, però è anche vero che se lo scettro dei malvagi dura troppo a lungo, può capitare che anche il fedele vacilli, che il fedele si metta a compiere il male. Ora faccio una nota personale, ma io prego spesso per questa cosa, perché così anche per i giovani, perché davvero non siano provati troppo, perché non si tenda troppo la corda e non siano portati anche noi vecchi. E allora così la pensavo anche ieri che in Pakistan ci sono state quelle uccisioni e poi è stato preso uno ritenuto colpevole, non si sa neanche se veramente, ed è stato linciato e poi bruciato il suo corpo. Allora così questa cosa mi fa molto pensare anche alla storia nostra, cioè che quando se davvero il Signore non fa fermare l'impietà, può capitare che i giusti poi pecchino e si allontanino da Lui, e questa cosa è terribile.
Questa cosa che il Signore è intorno al suo popolo mi aveva colpito molto, perché ieri nel Salmo precedente si diceva il Signore in mezzo al suo popolo, cioè al versetto 2, se il Signore non fosse stato per noi. Un'altra possibile traduzione era appunto del greco, il Signore è in mezzo a noi. Allora questo essere intorno del Signore è veramente come un abbraccio del suo popolo, e c'è un bel parallelo nella Bibbia di Gerusalemme, cioè Deuteronomio 32, che dice così: egli, il Signore, lo trovò in una terra deserta, in una landa di ululati solitari, lo circondò, lo allevò, lo custodì come la pupilla del suo occhio, come un'aquila che veglia la sua nidiata, che vola sopra i suoi nati, egli spiegò le ali e lo prese, lo sollevò sulle sue ali. Ecco, quindi qui è descritto così il cammino del Signore intorno al suo popolo, in questa custodia continua, in questo portarlo sulle ali. E poi un'altra cosa su questo scettro lo scettro dei peccatori, per contro c'è lo scettro del Signore, che è scettro di giustizia, come dice nel Salmo 44-45, dice, perso il versetto, scettro di giustizia, il tuo scettro, se non mi viene in mente com'è, comunque lo scettro del Signore è uno scettro giusto, ed è quello stesso scettro che nel capitolo secondo reggerà in modo fermo, appunto con scettro di ferro, le nazioni, le genti.
Pare che la distinzione delle due vie ritorni in questo Salmo moltissimo. Nella sequenza io immagino che l'orante sia ancora a Gerusalemme. Avevamo visto lungo il cammino che aveva guardato i monti, i monti che lo separavano da Sion, fossero le alture degli idoli, fossero i monti da attraversare per avvicinarsi. Comunque adesso la vista mi sembra che parta da Sion, si guardi intorno e faccia questo parallelo, ma questi come i monti, diciamo come la stabilità dei monti attorno, ricordano chi confida. Poi dopo viene associato a questo termine, chi confida, dice anche il suo popolo, dice i giusti, poi i retti, i retti di cuore, e porta ancora alla fine Israele. E questo è, sono coloro per i quali appunto prega e chiede la bontà di Dio con le cose che abbiamo anche già detto. E la contrapposizione mi pare che siano non solo i malvagi, poi dopo viene quelli che arrivano per sentieri tortuosi, i malfattori, mi sembra che non siano solo nel senso degli empi, ma appunto soprattutto gli ultimi versetti, a me pareva che, dato che dice quelli che deviano, sono quelli che a un certo punto prendono un'altra strada, ecco, questi qua il Signore li associ, dice la Cei Nuova, li associ ai malfattori, con quelli che fanno il male. Questo aspetto a me pare, mi fa una certa difficoltà, non chiede che li riconduca, dice che ne stagli il loro profilo insieme a quelli che fanno il male. Insomma, mi fa una certa difficoltà, ma mi pare però anche dire che il senso sia che le strade sono solo due, cioè se uno inizia a deviare si ritrova sulla strada dell'empio.
Oltre alla citazione che ha fatto Maria del Deuteronomio rispetto al versetto 2, il Signore intorno al suo popolo, c'è un altro passo che è molto bello di Zaccaria, che dice al capitolo secondo: Gerusalemme sarà priva di mura, io stesso Le farò da muro di fuoco all'intorno e sarò una gloria in mezzo ad essa. E poi c'è anche quella parola del Vangelo con cui si chiude il Vangelo di Matteo, la parola di Gesù risorto che dice: io sono con voi tutti i giorni. Anch'io, appunto, leggendo questo Salmo, ho pensato agli attentati di ieri, a quelli che sono morti, ai feriti, per cui si rende sempre più forte quella parola del Signore che dice: il mio regno non è di questo mondo, e non temete coloro che possono uccidere il corpo. Cioè la forza di questa parola che va e deve andare al di là della prova, al di là della sofferenza, al di là anche della morte. Perciò mi sembra che sia molto, molto importante quello che dice dopo, questa rassicurazione: non lascerà pesare lo scettro degli empi, perché la tentazione è chiaramente è pesante quando la prova si fa così grave. E poi mi sembra molto bello, mi è sempre piaciuto tantissimo il versetto 4: la tua bontà, Signore, sia con i buoni. C'è uno dei padri, Cassiodoro, che commentando questo salmo dice una cosa bella, dice: Dio solo è buono, ma quando gli obbediamo, ecco, siamo buoni con Lui, partecipiamo della Sua bontà. E Origene dice: il Signore, che è buono per essenza, aiuta quelli che sono buoni solo incidentalmente. E poi appunto chiede: custodisci la loro volontà nella tua bontà, perché evidentemente tutto dipende soltanto dalla bontà del Signore, ed è la sua stessa bontà che può rendere ferma la volontà degli uomini nella bontà, nell'aver parte alla sua bontà.
Il versetto 3, cioè: perché i giusti non tendono le mani a compiere il male, potrebbe essere interpretato in due modi: o una reazione dei giusti a dei soprusi, oppure è una sorta di: i malvagi compiono il male, allora i giusti a un certo punto si adeguano anche loro e si cominciano a compiere il male anche loro. Una specie di cattivo esempio.
Questa fiducia, chi confida nel Signore, è come il Monte Sion, che fa contrappeso a che maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Questa è la teoria di fondo, ecco, che bisogna fidarsi, l'unico di cui bisogna fidarsi e confidarsi è il Signore. E a questa fiducia corrisponde il fatto che il Signore circonda il suo popolo. C'è una fedeltà perenne. Il Signore circonda il suo popolo. Fa pensare al Salmo 139 che dice: la mia parola non è ancora sulla lingua, ed ecco, Signore, già la conosci tutta, alle spalle e di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano. Che è, secondo me, uno dei versetti più belli del Salterio, ecco, perché fa vedere che questa onnipresenza in ogni momento, ancor prima che noi sappiamo quello che facciamo, il Signore è lì che ci circonda e ci protegge. Quindi le due cose, la fiducia nel Signore e la sua presenza permanente e meravigliosa, sono, è la conseguenza una dell'altra, ecco. Solo che in tutto il Salterio, in tutta la Bibbia, i personaggi, i protagonisti non sono due, ma sono tre. Ecco, ci sono i malvagi. E insomma, mi sembra che il fondo sia che la giustizia spetta a Dio, ecco, spetta, è Lui che farà giustizia, è Lui che metterà a posto le cose. Ecco, anche nel Salmo 139 alla fine c'è la presenza dei malvagi: allontanatevi da me, uomini sanguinari. Ecco, anche lì, ecco, c'è sempre questo terzo protagonista, ma mi sembra che il fondo voglia dire questo, ecco, che si perderebbe la pace, Israele perderebbe la pace se fosse lui a fare la sua giustizia. Bisogna confidare nel Signore, è Lui che fa giustizia.
Ma io mi sono un po' perso, onestamente, perché mi sono chiesto, ma insomma, questa fiducia che si deve avere nel Signore, che è il tema di fondo, solo nel Signore, come troviamo nelle nostre versioni, è paragonata al monte di Sion che non vacilla e stabile per sempre. E poi troviamo che in tutto il Salterio il monte di Sion invece vacilla, e come? E anche qui nel Salmo, che addirittura dice, insomma, non lasciare che lo scettro degli empi domini ancora. E siamo su Sion, eccetera, su Israele. La pace sia su Israele, quelli che deviano per sentieri tortuosi li faccia andare il Signore insieme ai malfattori. Insomma, il monte di Sion, come bisogna allora intendere? Cosa intende dire qui? E poi ho visto che c'è anche un... La Bibbia a Stuttgart mette in nota che ci sono molti manoscritti che invece di dire Abotim ba Adonai, invece di Kehar Zion, Behar Zion, coloro che confidano nel Signore, nel monte di Sion, nel monte Sion, non come il monte Sion. E allora forse si può pensare che tutto questo sforzo, insomma, che è presente anche in tanti manoscritti, vuol dire confidenza nel Sion, nella città di Sion, continua. Perché questo invito a confidare nel Signore? Perché Sion in un certo senso vacilla, ma confidare che la Sion, la città che il Signore vuole, confidare nel Signore vuol dire che confidare che il Signore, il progetto che ha, lo mantiene, è saldo nella sua mano, anche se tutto sembra vacillare. E non so se si può leggere così, però insomma... E allora mi sembrava che anche il versetto secondo, i monti circondano Gerusalemme, e Gerusalemme, i monti intorno ad essa la circondano, e il Signore è intorno al suo popolo, i monti poi non sono serviti per proteggere Gerusalemme dagli eserciti che l'hanno invasa. È una confidenza, chi scrive qui sa benissimo che Gerusalemme è stata invasa, è stata occupata, i monti sono serviti, no. E allora si può tradurre quel ve come i monti intorno a Gerusalemme, ma intorno al suo popolo è il Signore. Questa è la vera realtà su cui deve confidare Gerusalemme e il Signore. E allora chiedere che la situazione che qui viene descritta in Gerusalemme, nel monte di Sion, in mezzo al suo popolo, che i giusti, che lo scettro degli empi, cioè il comando, non sia più in mano agli empi, ma i quali, si dice al versetto 5, che sono quelli che deviano questi empi per sentieri tortuosi e che subiscono la sorte degli operatori di iniquità, insomma. E la pace viene invocata non sui buoni, questo è molto bello, non su una parte, coloro che sono stati fedeli, pace su Israele, è bellissimo. Cioè la divisione, come diceva anche Santo, ci sono anche i malvagi, però non impedisce al salmista di dire non pace sui buoni, pace su Israele, cioè pace su Sion come la vuole su quella Sion come la vuole il Signore, cioè che ci siano dentro tutti. Perché la promessa di Dio non è solo per i buoni, è per tutto Israele, è per tutta l'umanità. Alla fine il Signore, qui il salmista mantiene questa parola finale, questa esortazione, questo invito al Signore, questo desiderio, pace su Israele intero, pace sulla terra intera, pace sull'umanità intera. Molto, insomma, l'umanità, Israele è diviso, ma la pace è su tutto Israele.